Allora, riprendiamo oggi un tema sul quale abbiamo iniziato a riflettere qualche tempo fa, cioè prima delle vacanze estive e in prospettiva delle giornate teologiche del 2015. E lo riprendiamo per poter meglio comprendere il tema in ragione del fatto che il combattimento spirituale è ancora in atto e, a dire il vero, credo che non cesserà se non al secondo ritorno del Figlio di Dio, il Signore Gesù. Per farlo leggeremo la lettera agli Efesi, capitolo 6, versetti da 10 a 20.
Deserto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò, prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Restate dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati dal maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunzio francamente come conviene che ne parli.
Grazie. Notate che Paolo inizia versetto 10 legandosi a quello che ha appena detto del resto, cioè sta a significare: vi ho detto delle cose e ora come affrontarle queste cose nel concreto. Ha parlato dei legami familiari, cioè quindi dei mariti e moglie, di come vivere questa relazione rispetto a Cristo, che è l'esempio per eccellenza e che appunto ha fatto della Chiesa la sua sposa, per il quale ha dato la sua vita. Ha parlato poi della relazione genitori e figli, che è un problema, diciamo, di tutti i giorni, che si verifica ancora oggi nelle nostre famiglie, quando i nostri figli, diciamo, sono in conflitto con i genitori e i genitori non sono in sintonia con le esigenze probabili dei figli. E si parla anche del legame tra il dipendente e il datore di lavoro, che non sempre sono, diciamo, così semplici. E quindi, ecco, come dire, che questi sono anche gli ambiti del conflitto spirituale. Prima di iniziare questa predicazione vorrei mostrarvi quello che è il percorso attraverso il quale andremo. Come potete vedere, il tema generale è: nel conflitto spirituale la vittoria è di Cristo. Credo che questa affermazione è possibile proprio in ragione del fatto che Cristo ha vinto alla croce. La sua resurrezione è stata la conferma della sua vittoria sul nemico, su Satana, su quella promessa che era stata fatta nel capitolo 3 di Genesi, versetto 15, che abbiamo riflettuto, diciamo, prima della fine dell'anno. Il ciclo della predicazione sarà diviso sostanzialmente in due sezioni. La prima tratterà dell'armatura di Dio per il giorno malvagio e si svilupperà in tre predicazioni. Questo a sottolineare che l'equipaggiamento per la battaglia, per il conflitto, l'equipaggiamento adeguato per affrontare ogni conflitto o la guerra spirituale lo fornisce totalmente ed esclusivamente Dio. Pertanto ogni tentativo da parte nostra di aggiunta all'armatura di Dio di qualche cosa è un insulto a Dio. Così pure il tentativo di togliere qualche cosa da questa armatura è un insulto a Dio. Entrambi gli atteggiamenti di aggiunta o di rifiuto in realtà sono l'evidenza che il conflitto è nato. In questo caso il nostro avversario è Dio stesso, perché se noi vogliamo aggiungere qualche cosa a ciò che Dio ha già detto e ci ha fornito, o vogliamo toglierle qualche cosa, siamo in conflitto con Lui. Come dicevamo venerdì, quando leggiamo la parola di Dio, sono due le, diciamo, posizioni che assumiamo. O quella di essere a favore di Dio, perché ascoltiamo la sua parola, o quello di essere contro di Dio, perché la rifiutiamo. E ogni qualvolta non ubbidiamo a questa parola, noi siamo contro di Dio. Quindi il concetto si ripete. La seconda sezione tratterà le parti dell'armatura, cioè tutte le parti dell'armatura. E questo a evidenziare come ogni parte dell'armatura sia importante, strategica, per la vittoria sul conflitto e sul nemico. E certamente la suddivisione non vuole incoraggiare una scissione di vita, ad indossare oggi la cintura, domani la corazza, dopodomani lo scudo e via di seguito. Piuttosto vuole affermare la necessità, seppure analizzate nella specificità di ogni parte dell'armatura, l'importanza di indossare tutta l'armatura, perché i testi, i versetti da 11 a 13 che abbiamo letto, ci dicono questo, di indossare la completa armatura di Dio. Il giorno malvagio, questo è il tema che tratteremo questa mattina. Che cosa si intende per giorno malvagio, perlomeno che cosa intende l'Apostolo Paolo con questa espressione? Allora diciamo la prima cosa che non è, come qualcuno ha voluto insegnare e dire, che il giorno malvagio è il giorno del giudizio, perché in quella circostanza vi sarà il pianto e lo stridor dei denti, Matteo capitolo 24, versetti 51, qui si parla di questo. È evidente che questa ipotesi o tesi non è sostenibile, in quanto nel giorno del giudizio in realtà i conflitti saranno già tutti terminati, saranno cessati, ma in quel giorno si tratterà di qualcos'altro, è la resa dei conti. È la resa dei conti quando Dio, il giusto giudice, giudicherà tutti gli uomini, tutte le donne, noi presenti, in ragione della vita vissuta, da credenti o da non credenti, da increduli, da fedeli o da infedeli, da figli obbedienti o figli disobbedienti. Allora, che cos'è il giorno malvagio? Il giorno malvagio è in primo luogo una costante del conflitto spirituale. È una costante perché dice il testo, versetto 12, il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, versetto 12. E tutto questo è promosso, appunto, dal nemico di Dio, da Satana, versetto 1. Però ci dice ancora Paolo, versetto 16 del capitolo 5 della lettera agli Efesi, che tutti i giorni sono malvagi. Quindi, in primo luogo, il giorno malvagio è una costante della nostra vita. In secondo luogo, il giorno malvagio è i periodi più o meno lunghi, diciamo, di attacchi più violenti, ferrati, sorprendenti da parte di Satana rispetto a quelli precedenti. Si tratta di giorni peggiori degli altri proprio sul piano del conflitto, dove ci troviamo ad affrontare situazioni, diciamo, molto molto critiche. Il giorno malvagio è quindi anche un riferimento a situazioni specifiche in cui la vigilanza, la resistenza devono essere compatte, alleate. Allora, detto questo, vorremmo entrare a considerare le tre sfere, diciamo, del giorno malvagio. La prima sfera è che il giorno malvagio è reale, e lo vedremo. In secondo luogo, riguarda tutti, riguarda anche te. E in terzo, è sostenibile. È reale. Paolo, in questa epistola, in questo brano, non sta dicendo che si tratta di una ipotetica o remota possibilità. Notiamo che i verbi sono al presente. Il combattimento è, versetto 12, perciò prendete, state saldi, mettete, cioè indossate, versetti 13-17, e pregate in ogni tempo. Quindi, a sottolineare come il combattimento è reale. E l'insistenza da parte di Paolo al presente è voluta proprio ad enfatizzare la realtà del giorno malvagio. Anche il riferimento alle forze, diciamo, spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, versetto 12, va proprio in questa direzione, proprio a confermare la realtà. Questo significa che il conflitto è reale, oltre che alla terra, anche in quella, e quindi nella nostra quotidianità, e anche nei luoghi celesti, in quella sfera a noi sconosciuta, non percepibile. Quindi anche in quella sfera il combattimento è reale e Dio ne è pienamente coinvolto. Possiamo per esempio ricordare le parole del Signore Gesù a Pietro, quando in qualche maniera Gesù gli sta dicendo di aver combattuto con Satana nei luoghi celesti, proprio in ragione della tentazione che Pietro ebbe, diciamo, e del suo tradimento che sarebbe avvenuto di lì a poco. Gesù gli dice proprio queste parole: Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. Luca 22. Si tratta quindi di una dimensione celeste qui, di una dimensione reale in cui Satana ha chiesto a Gesù l'autorizzazione di poter vagliare la fede di Pietro. Gesù ha combattuto in preghiera e lo sta facendo oggi per noi, di fronte a Satana che continua a chiedere di vagliare la nostra fede. Cioè di farla passare al setaccio per vedere se è una fede vera, se è una fede autentica o se è semplicemente un'infarinatura. Questo si è ripetuto, anzi è accaduto precedentemente, ricordate, nel caso di Giobbe. Anche in quella circostanza l'intento di Satana era quello di distruggerlo e portare Giobbe a rinnegare Dio. Ma Dio ha combattuto limitando l'azione di Satana, dimostrandogli che lui ha vinto anche per Giobbe nel sacrificio di Cristo, che più avanti gli avrebbe schiacciato il capo. Pensando alla dimensione celeste possiamo ricordare un altro episodio, quando Giuda nella sua breve lettera ricorda un grande uomo di Dio, un profeta, dove l'arcangelo Michele, quando contendeva, cioè lottava, combatteva, dibatteva con il diavolo, disputando per il corpo di Mosè. E in quel caso l'arcangelo Michele non osò pronunciare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: ti sgridi Dio. Però qui viene sottolineato come lottava, contendeva con Satana. Quindi il combattimento nei luoghi celesti è estremamente reale. Allora, se il combattimento è vero, reale, il giorno malvagio è nella sfera celeste, lo si deve collocare realmente anche nella nostra sfera terrestre quotidiana. Vorrei qui ricordare a questo punto un altro episodio del giorno malvagio in cui Satana si è accanito proprio contro il Signore Gesù, usando, in questo caso non il serpente, ma usando l'Apostolo Pietro. E leggiamo dall'Evangelo di Matteo, i versetti dal capitolo 16, versetti 21-23, lo potete leggere sullo schermo. Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro, tratto da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: a Pietro, vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Notate che qui Satana si serve di Pietro per tentare di convincere Gesù ad abbandonare l'idea di morire per la salvezza dei peccatori. In fondo stava chiedendo una cosa umanamente, come dire, ragionevole. Perché andare a Gerusalemme, sapendo che lì avrebbe sofferto e sarebbe stato poi ucciso, messo a morte? Gesù in questa circostanza, attraverso le parole di Pietro, ha dovuto sostenere un reale conflitto, e poteva essere quello di dire: ma sì, hai ragione, un giorno fortemente malvagio. La sua determinazione invece a obbedire al Padre, che lo ha mandato per questo, come ricorderà nell'Evangelo di Giovanni, lo ha portato a reagire e resistere con forza e con chiarezza: vattene via da me, Satana. Grudem, nel suo delle dottrine bibliche, a un certo punto dice che la tentazione, cioè il conflitto di Satana nei confronti di Gesù, è stato reale proprio perché Gesù lo ha affrontato fino in fondo, fino alla fine. Se avesse ceduto, non ci sarebbe stato nessun conflitto. Ma Satana era andato all'attacco con tutte le sue forze e Cristo ha reagito con tutta la sua potenza e autorità. Allora, se il giorno malvagio è stato reale per Cristo Gesù, lo ha coinvolto umanamente, allora è vero che il giorno malvagio, in seconda istanza, riguarda tutti. Riguarda me, riguarda anche te. La domanda è: possibile che anche per noi ci sia un giorno malvagio? Beh, stando all'insegnamento della Scrittura, la risposta è sì, è affermativa. Del resto, versetto 13 ricorda che Satana e le sue schiere malefiche attaccano continuamente, incessantemente, crudelmente la Chiesa nel suo insieme e i credenti singolarmente. E a questo fa chiarezza l'Apostolo Pietro quando invita i credenti in questo modo: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, quindi Satana, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. E questo chi sei tu, sono io, siamo noi. Resistetegli, dice Pietro, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli, cioè tutti, sparsi nel mondo. Qui capiamo che Satana agisce con astuzia, agisce con imprevedibilità, abbiamo detto anche con creatività, con sottigliezza, con accattivanti proposte. Genesi 3, la tentazione Adamo ed Eva ci ha fatto capire quanto sottile sia, quanto accattivante sia la tentazione di Satana, facendoci credere buona una cosa che non lo è, facendoci mangiare un frutto amaro dicendoci che è dolce, è solo la nostra sensazione che quel frutto è amaro. La sottigliezza del suo attacco a volte è così leggera, direi quasi trasparente, che noi siamo portati a dargli credito, gli siamo portati a dargli ascolto, e quindi peccando, allontanandoci da Dio, da non rendercene neppure conto. Se il conflitto è possibile, allora è evidente che se riguarda tutti noi, non dobbiamo sottovalutare l'azione, l'astuzia di Satana e vigilare per non cedere alle sue lusinghe. Abbiamo detto che Paolo usa qui il plurale proprio a ribadire che il giorno malvagio riguarda tutti, riguarda me, riguarda te, riguarda gli uomini, le donne, i giovani, gli anziani, i genitori, i figli, i pastori, i membri, riguarda i figli minori, i figli maggiori. Non esclude nessuno. E probabilmente non tutti vivremo il giorno malvagio contemporaneamente o allo stesso modo. Non tutti vivremo gli stessi attacchi con la stessa intensità e durata. Ma è certo che tutti vivremo il giorno malvagio o ne saremo coinvolti. Sapete, Satana non ci lascia tranquilli. Non ci lascia tranquilli, soprattutto non lo farà se viene a sapere che siamo intenzionati ad assomigliare a Cristo. Se viene a sapere che vogliamo seguire Dio, che vogliamo seguire la sua parola, allora lì Satana ci verrà contro. Del resto, se non siamo intenzionati ad assomigliare a Cristo, se non siamo intenzionati ad ascoltare la sua parola, siamo già nel pieno del giorno malvagio. Abbiamo già ceduto alle insinuazioni del maligno. E una delle insinuazioni di Satana è quella di far passare, per esempio, il conflitto inosservato, cioè inosservato e non visibile ai nostri occhi, animandoci di quei sentimenti nobili, tra virgolette, forse di sufficienza, di maturità, di sentimento di indipendenza, come quello del figlio prodigo di cui abbiamo parlato nelle due settimane precedenti. Si tratta di quei momenti più o meno lunghi, abbiamo detto prolungati, in cui noi decidiamo di vivere la nostra vita cristiana da indipendenti, dal resto del corpo, dalla Chiesa. Una cosa che Paolo qui ci tiene a sottolineare fortemente, e quindi in questa raccomandazione indossare la completa armatura per affrontare la battaglia spirituale, è proprio quella dell'unità con il corpo. Notate, fortificatevi, cioè rendetevi forti gli uni gli altri, fatelo vicendevolmente. Tutti rivestitevi, prendete, state saldi, pregate, vegliate. Una persona che va in battaglia da sola può sostenere le insidie del nemico? Non credo. Un credente che vive da solo, come può pensare di avere le spalle coperte dalla protezione dei fratelli, delle sorelle? È vero, ognuno deve indossare la completa armatura che Dio fornisce, ma in battaglia devono essere compatti, devono combattere tutti insieme, avendo un unico obiettivo, che è quello di sconfiggere il nemico e farlo attraverso la potenza di Cristo. In fondo Satana approfitta delle varie situazioni in cui veniamo a trovarci per acutizzare il conflitto. Momenti di solitudine, momenti di isolamento, in cui siamo più vulnerabili, deboli. Ecco, questi momenti Satana può trasformarli proprio nel giorno malvagio. Oppure quando siamo ammalati, quando abbiamo una crisi economica, quando il lavoro ci stressa, quando abbiamo problemi relazionali con la famiglia, con i fratelli, le sorelle, quando siamo insoddisfatti di tutto e di tutti, quando ci chiudiamo in noi stessi. Ecco, questi sono i momenti in cui Satana trasforma la nostra vita nel giorno, cioè, come dire, parte con il suo attacco micidiale, trasformando la nostra vita in giorni malvagi, scoraggiandoci perfino di portare le nostre problematiche a Dio, pensando che Dio non è all'altezza, o che Lui si è dimenticato della nostra vita e delle nostre situazioni. I puritani del XVII secolo chiamavano questi giorni malvagi la notte dell'anima. Sostenevano che si trattava di momenti in cui Dio permetteva che il diavolo mettesse alla prova la sicurezza della fede del credente. È come se Dio in quelle occasioni distogliesse il suo sguardo per lasciare i suoi figli nelle mani delle potenze delle tenebre, così come appare da una lettura, diciamo, non profonda nel libro di Giobbe, capitoli 1 e 2. Ma la verità è che Dio preserva la fede dei suoi figli, anche se li facesse passare attraverso la fornace ardente, anche se li gettasse nella fossa dei leoni, anche se venissero imprigionati, porte del carcere, per la potenza di Dio, saranno aperte. Quindi è reale, riguarda tutti, riguarda te, e in terzo luogo è sostenibile. Ora è evidente che nessuno vorrebbe mai passare per il giorno malvagio, per i giorni malvagi, ma dato che dobbiamo passarci, perché fa parte dell'essere cristiani e seguaci di Cristo, altrimenti non ci sarebbe ragione di indossare la completa armatura di Dio, è bene sapere che questi giorni malvagi non rappresentano, o perlomeno non dovrebbero rappresentare, la sconfitta per i cristiani, per i credenti. Questo significa che bisogna allora essere pronti al conflitto, essere preparati, ma nello stesso tempo essere vigili, disposti a resistere, come già ci ha ricordato l'Apostolo Pietro. Siate sobri, notate, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetemi, è possibile sostenere il conflitto, restando fermi nella fede. E anche Paolo ci incoraggia allo stesso modo. Prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere. Resistere nel giorno malvagio e restare in piedi. È lo stesso concetto. Resistete stando fermi, resistete restando in piedi. Questi sono testi della parola di Dio che ci garantiscono che il giorno malvagio è sostenibile. Si tratta di resistere al nemico sapendo che Gesù stesso ha resistito sguainando la spada della parola. Ricordate, nella tentazione sta scritto. Ed è evidente che la resistenza non sta nelle nostre forze, nella capacità di resistere, ma nell'indossare la completa armatura di Dio e nella certezza che colui che sostiene con noi il combattimento, abbiamo detto nella sfera celeste, laddove noi non riusciamo a penetrare e percepire, Gesù ha garantito di essere con noi tutti i giorni della nostra vita e di combattere con noi, ed è per questo che possiamo affermare, come abbiamo detto, che nel conflitto spirituale la vittoria è di Cristo. Se noi volessimo affrontare il nemico da soli, senza l'armatura che Dio ci fornisce, saremmo sconfitti in partenza. Ma se ci affidiamo a Dio e all'opera di Cristo nella nostra vita e viviamo lo stesso sentimento che è stato in Cristo, cioè quella dell'obbedienza al Padre e alla sua parola, allora la vittoria è certa. Saremo feriti, saremo sanguinanti, zoppicanti, i nostri corpi presenteranno cicatrici evidenti del conflitto, ma la vittoria è e sarà sempre di Gesù Cristo. È Lui che ha vinto per noi. Come afferma la scrittura Giovanni 16,33, anche noi possiamo allora dire, in tutte queste cose siamo più che vincitori. Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Ecco che anche Giacomo, il fratello del Signore Gesù, una delle colonne della Chiesa di Gerusalemme, una persona che aveva un incarico importante in questa Chiesa, poteva dire a giusta ragione e con consapevolezza: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Il conflitto è sostenibile. È sostenibile. Notate che qui le parole hanno un peso, che hanno anche una loro specifica dinamica, sottomissione a Dio e resistenza al diavolo. Io non posso pensare di essere sottomesso a Dio e poi dare credito al diavolo. Non posso seguire due padroni, o mi schiererò dalla parte dell'uno o dalla parte dell'altro. Siccome Dio e Satana sono in conflitto, sono in contrapposizione, ecco che il risultato della nostra sottomissione e resistenza è la vittoria di Cristo. Egli fuggirà da voi. Il giorno malvagio è sostenibile e la vittoria è di Dio in Cristo e di Cristo Gesù, che ha vinto il diavolo proprio alla morte sulla croce. Sappiamo che la tentazione di Satana a Cristo tramite Pietro, cioè quella di non morire, era, come dire, l'evidenza, o comunque era la reazione evidente da parte di Satana della sua sconfitta, che di lì a poco si sarebbe verificata proprio nella crocifissione. Perché? Perché Gesù ha detto: io vado a Gerusalemme, soffrirò da parte degli scribi, dei farisei, sarò ucciso, ma poi risusciterò il terzo giorno. Questa era la sconfitta per Satana, per quello Satana non voleva che Gesù andasse a Gerusalemme, non voleva che morisse. La resurrezione è la certezza che il giorno malvagio quindi è sostenibile. Del resto dice la scrittura: nessuna tentazione vi ha colto che non sia stata umana. Però Dio è fedele, abbiamo ricordato questa mattina in più circostanze. Dio è fedele, non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà la via di uscirne affinché la possiate sopportare. E allora, fratelli, sorelle, amici, se Dio è fedele e non permetterà che saremo tentati oltre le nostre forze, andiamo avanti. Andiamo avanti sapendo che nel giorno malvagio la vittoria è di Cristo.